Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di presentarvi la persona in diretta telefonica di oggi, vi voglio ricordare i numeri di telefono. Allora, il primo è 0362 24 54 00. Ve lo ripeto, 0362 24 54 00. Un altro numero dove potete inviare un SMS o un messaggio in WhatsApp è 338 522 3006. Ve lo ripeto, 338-522-3006. Vi do anche l'indirizzo email per questa volta, ve lo do solo una volta, quindi scrivetelo info@crcmedia.it. Ed ora vi presento la persona con noi oggi. Penso che sia la seconda volta che sia ospite in questo programma, però poi glielo chiediamo. Allora, Marcello Armanni. Marcello, ciao.
Ciao Elia.
Ciao. È la seconda volta che sei in questo programma. Mi sembra di averti già intervistato una volta, di tanto tempo fa. O sbaglio?
No, non sbagli. Circa l'anno scorso mi hai fatto un'intervista, ecco. Parlando più o meno di quello che è Stanze Nere.
Esatto.
Il nostro obiettivo è quello, sì, che Dio ci ha messo in cuore di fare.
Sì, di questa associazione Stanze Nere, di come è nata. Poi eventualmente ne riparliamo anche dopo, la riprendiamo un attimino per dare una spiegazione agli ascoltatori di che cos'è Stanze Nere. Quindi ripresentiamo, diciamo, il progetto di Stanze Nere. Allora Marcello, oggi invece parleremo proprio di te. Perché l'altro anno abbiamo parlato del progetto di Stanze Nere, però non abbiamo conosciuto in modo approfondito chi è Marcello Armanni e perché hai deciso di entrare a far parte di questo progetto di Stanze Nere, perché dietro a questa decisione c'è una tua storia, almeno per quello che mi è sembrato di capire. Allora Marcello, raccontati un po', tu sei nato in una famiglia di credenti cattolici, giusto?
Sì, mia mamma era credente, mia nonna era molto devota alla Madonna giù in Calabria.
Voi siete calabresi?
Mia mamma sì, è di Reggio Calabria, mio papà è di Cremona.
Ah ecco, un incrocio perfetto. Ok.
E mia nonna era molto credente nella Madonna, infatti mia mamma è stata in coma diversi giorni perché è caduta e mia nonna come fioretto se l'è portata in braccio a piedi, piedi scalzi per tutto il tragitto arrivare al santuario. Erano molto legati a quello che era la Madonna, a quello che era la Chiesa comunque cattolica. Poi una volta che mia mamma si è trasferita al nord, quando si è sposata,
sì,
sono nato io, il,
sì,
5 settembre del
73,
il 5 ottobre
del 73.
Il 5 ottobre del 73,
sì.
E subito dopo qualche giorno i medici hanno riscontrato una malattia. Io
quanti tenevo... giorni ricordi? Sicuramente hai ricordi perché te l'avranno raccontato. Quanti giorni potevi avere quando i tuoi zii hanno visto che tu potevi avere un problema agli occhi?
Suppongo intorno ai 45 giorni.
Okay.
Ho tutto scritto sulle cartelle cliniche perché io a memoria ero troppo piccolo.
Ok, ascolta Marcello, ma come mai se ne sono accorti i tuoi zii? Volevo domandarti questa cosa. I tuoi zii si sono accorti che tu avevi dei problemi agli occhi, perché non chiudevi gli occhi, non li tenevi,
no,
aperti?
Allora, praticamente succedeva che se io stavo in una zona di ombra avevo gli occhi aperti e tendevo a prendere in mano gli oggetti, o almeno allungavo le braccia.
Sì.
Se invece mi mettevano in una zona soleggiata o di passaggio in un cono di luce, chiudevo gli occhi e stavo immobile.
Okay.
All'inizio si pensava che potessi dormire.
Sì.
Poi mio zio, preso un po' dallo spavento, siamo andati dal medico di base di famiglia e hanno subito prescritto una visita o al Gaslini di Genova,
o a Milano,
o al clinico di Milano. Mia, okay, mamma per necessità e per vicinanza ha scelto di andare a Milano, in quanto erano specializzati per malattie per bambini a,
sì,
livello oculare.
Sì.
E da lì, dopo le varie visite di routine, hanno scoperto che avevo come malattia contratto il cloroma congenito, malattia che oggi si cura con delle semplici gocce.
Perché ti hanno detto, cioè, questo cloroma congenito? Perché qualcuno anche della tua famiglia aveva avuto o ha?
No, a memoria mia non mi ricordo nessuno che abbia mai avuto dei problemi di vista.
Ok.
Infatti i dottori non si sanno spiegare il perché e il per come di questa malattia.
Sì.
Il glaucoma praticamente tende a prosciugare un liquido che è nel bulbo oculare, che serve per non far seccare l'occhio.
Certo, ma tu lo avevi in tutti e due gli occhi?
Sì, sì, sia a destra che a sinistra.
Quindi ne avevi due?
Sì.
Lo avevi sia nell'occhio destro e sia nell'occhio sinistro?
Sì.
Questa è una cosa incredibile proprio. Quindi ti hanno detto di questo, ovviamente, e hanno iniziato a doverti curare, no?
Sì. Io ho fatto i primi 3 anni che hanno curato l'occhio destro.
Sì.
Hanno fatto solo il destro per timore di perderli tutti e due.
Sì, infatti ho letto che c'era la probabilità che perdessi, sì, tutti e due gli occhi.
Nel 73 era una malattia strana, ostica, era una malattia che veniva diagnosticata a persone che avevano una certa età, una certa anzianità.
Infatti.
Vedere un caso su un bambino piccolo, io sono stato comunque...
Materia di studio?
Sì, sì, il Policlinico di Milano era universitario, è universitario tuttora, e mi ricordo alcune scene dove io ero davanti a platee di molti medici giovani e tutti che studiavano le mie cartelle cliniche o il mio caso, perché questo tipo di malattia su un bambino piccolo appena nato è una cosa... Molto rara,
infatti. Ma sì, ma infatti è un problema, diciamo, che viene diagnosticato dalle persone di una certa età,
sì,
ovviamente. Sì, invece sì, tu sì, ci sei proprio nato.
Sì, e la cosa strana è che né i miei genitori né i miei nonni avevano problemi di
questo
vista.
Problema. Quindi per tua mamma, forse lei non si è neanche accorta inizialmente, subito, perché non lo valutava neanche un problema.
No, perché diciamo che un bambino piccolo tende sempre a chiudere, a aprire gli occhi,
certo,
a dormire in orari sballati, cioè,
certo,
non è che ci sia un orologio biologico preciso che ti indica notte,
sì,
e giorno.
Sì, certo, certo, indubbiamente.
Però è stato veramente un caso e posso dire che il Signore ha cominciato a lavorare,
Nella tua vita. Intanto ti faccio qualche domanda e andiamo avanti con le domande, perché penso che sia veramente molto... bella anche la tua testimonianza, ma soprattutto il fatto di come Dio è intervenuto nella tua vita. Nel 74 sono iniziati gli interventi, tu hai iniziato ad essere...
74.
Ecco, e l'intervento è avvenuto... Non hanno iniziato prima con delle cure? Hanno iniziato subito con degli interventi?
Sì, perché ero troppo piccolo e volevano subito arrivare alla fonte del problema.
Alla fonte, ok. E quindi loro sono intervenuti nell'occhio sinistro, con l'occhio destro, scusa, un occhio alla volta, perché sennò avresti potuto perdere tutti e due gli occhi. Quindi con l'occhio destro hanno iniziato a fare degli interventi, ok? E quanti interventi hanno fatto nell'occhio destro?
In totale 11, nell'occhio destro credo 7.
In un occhio, in un bambino piccolo mi sembrano veramente tanti.
Diciamo che abbiamo cominciato il primo settembre il primo marzo del 74
e un anno
abbiamo
dopo.
Finito il 5 settembre dell'85.
Mamma mia, cioè in questo lasso di tempo, cos'è, un anno e mezzo, non ho fatto il conto adesso?
No, sono 11 anni.
Ma tu hai detto dell'85,
marzo,
ok, ho capito,
74,
sì, all'85,
5 settembre dell'85,
avevo capito del 75, ho detto cos'è, 74, 75, 9. Ok, quindi tutti questi interventi in tutto questo lasso di tempo, quindi tu ogni 2 per 3 eri all'ospedale a fare le visite di controllo, a fare l'intervento, era diventato quasi la tua seconda vita questa.
Beh, c'è da dire che ho passato molto tempo in ospedale,
sì,
anche perché i controlli non erano di un giorno, ma erano ricoveri di diverse settimane, dovevano studiare con lo studio della malattia,
sì,
col decorso della malattia stessa, ho passato, diciamo, alcuni mesi,
sì,
se non per dire un anno, presso ricoverato la struttura.
Ok, ascolta Marcello, tu ovviamente 73, 74, 75, 78 eri un bambino che doveva andare all'asilo, alla scuola materna, tu hai frequentato nel contempo questi?
Quando potevo, sì.
Ok, no, per sapere, perché ovviamente con tutti questi problemi, ovviamente dentro e fuori dall'ospedale ho pensato che magari non fossi andato.
Allora,
dimmi.
C'è il problema della scuola elementare, io ho frequentato a tratti la scuola e non sono mai riuscito a avere un percorso di studio lineare. Mm-hmm. C'è da dire che in prima media c'è stata una ragazza subito dopo l'intervento, sì, che si è presa cura di me, una ragazza della mia età che tuttora ringrazio, sì, che mi ha registrato tutti i libri di storia, geografia, scienze su audiocassetta per permettermi di poter studiare, perché dopo l'ultimo intervento mi avevano sconsigliato vivamente di leggere, mi avevano sconsigliato di fare tante attività, e questa ragazza, mossa da bontà, mossa dal Signore, suppongo, lei veramente mi ha registrato tutti i libri di testo, sì, antologia, grammatica, storia, geografia, scienze, arte, sì, su audiocassette per darmi la possibilità di poter studiare, perché come ti dicevo prima, il mio percorso di studi tra elementari e medie è stato molto a tratti, non è potuto, sì, stare, non è stato lineare.
Ho letto tra le cose, no, che mi avevi mandato, che ovviamente ti avevano proibito la lettura, ti avevano proibito di andare in spiaggia, di prendere il sole, di lavoro, guida, cioè ti hanno dato un prospetto da quel momento in poi della tua vita che tu non potevi fare nulla di queste cose, non potevi eventualmente prendere la patente, guidare, leggere, studiare, andare a scuola, lavorare, tutte queste cose.
Vedi, dopo l'ultimo intervento nell'85, sì, i dottori sono stati molto chiari con i miei genitori,
sì,
hanno detto che io avevo un occhio solo, un, sì, occhio in condizioni critiche, avevo circa 3-4 decimi di vista e avrei dovuto evitare il più possibile situazioni che mi portassero a avere uno sfruttamento degli occhi maggiore.
Mm.
Una volta che è stato estratto il bulbo oculare mi sono trovato in una situazione particolare. Gli occhi insieme alle orecchie servono per avere l'equilibrio.
Scusa, fermati. Fermati un attimo, Marcello.
Okay.
Nell'85, diciamo, uno degli ultimi interventi, penso che sia
l'ultimo,
hanno estratto il bulbo oculare del tuo occhio, cioè te l'hanno tirato fuori?
Sì.
Ok. Perché non c'era niente da fare, non si poteva salvare questa situazione?
No, si era creata una situazione inversa. L'occhio tendeva a uscire dalle orbite, diventava sempre più grande, come se fosse pompato dall'acqua, diventava grande.
Ah.
E questo diventare grande tendeva a farlo uscire dalle orbite, tendeva a procurarmi mal di testa, forti dolori proprio a livello cervicale.
Sì.
E i medici, per togliere il problema alla radice, visto che l'occhio ormai era insalvabile,
perché non stava più nella sua sede, non poteva, sì, più entrare nella sua sede.
Sì.
Ok, quindi hanno proposto di toglierlo.
Sì. Okay. Questo nell'agosto dell'85.
Ok, ho capito. Va bene, quindi questo è stato l'ultimo intervento che tu hai subito?
Sì.
Ok. Ascolta, Marcello, con questo ultimo intervento noi interrompiamo un attimo per un brano musicale, così poi non ti interrompo con il prossimo racconto. Quindi voglio ricordare agli ascoltatori i numeri di telefono: il primo è 0362 24 54 00 e l'altro, dove potete inviare un messaggio, oppure che può essere un SMS o un WhatsApp, è 338 522 3006. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, a tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Ricordo agli ascoltatori che abbiamo con noi in diretta telefonica Marcello Armanni, un membro di un'associazione Stanze Enea, che poi spiegheremo un attimino. Anzi, adesso lo chiediamo subito. Marcello, vuoi dare i riferimenti di Stanze Enea?
Allora, Stanze Enea, potete contattarci tramite il sito internet www.stanzenea.org o potete seguirci tramite i social media, Twitter, Facebook e Instagram, cercando la fanpage Stanze Enea Associazione Evangelica.
Ok, se qualche persona avesse il desiderio di conoscerla meglio può contattare anche noi in radio e li mettiamo in contatto con te, ma sicuramente puoi dire il significato di questa Stanze Enea, perché nasce questa Stanze Enea?
Allora, io credo che le visioni di un progetto nascono dal dolore, Il pastore Antonio Rozzini nel 94-95 fu colpito da sclerosi multipla.
Sì.
Negli anni 2000 conobbe Miriam Fasciano che anche lei era malata di sclerosi multipla, e hanno fondato questa associazione, Stanze Enea,
sì.
Dove si cercava di dare supporto spirituale alle persone. Poi per distanza, lontananza, impegni vari dei pastori, questa associazione venne a cadere. Nell'anno 2015, in un campeggio evangelico ad Esegone, il pastore Rozzini disse che nel cuore aveva il desiderio di far riemergere questa associazione, di farla rinascere dalle sue ceneri. E io mi trovavo in quel campeggio, mi sono sentito veramente chiamato in causa, perché dopo la conversione mi sono reso conto che il Signore ha fatto tanto nella mia vita affinché io potessi un giorno poter raccontare le meraviglie che il Signore ha fatto nella mia vita e di poter dire al mondo della disabilità, a tutte
certo.
le persone che magari sono chiuse in casa, da sole, o
sì.
che per la disabilità hanno paura di mostrarsi, che Dio può fare ogni cosa, che
Amen.
Può stravolgere completamente la vita di una persona.
E adesso poi lo ripetiamo, lo ricordiamo di nuovo questo. Allora, prima del brano musicale, Marcello, eravamo al tuo ultimo intervento. Io penso di aver letto che quell'intervento è durato 7 ore.
Sì.
7 ore. Avevi 11 anni?
Sì.
Ok. E quando i medici hanno detto ovviamente quello che sarebbe stata la tua vita da quel momento in poi, ho letto una frase dove tu hai scritto: mi è crollato il mondo addosso.
Beh, sì.
Ok. Quali erano le tue paure di quel momento? Quindi in quel momento tu ti sei sentito perso perché ti hanno detto che non potevi andare a scuola, non potevi leggere, non potevi fare tutte quelle cose che possono fare i bambini, non potevi stare al sole, non potevi andare in spiaggia, non potevi quindi fare un bagno in mare, cioè non potevi fare tutte queste cose, giusto?
Sì.
Ok. E la tua reazione? Dopo che ti è crollato il mondo addosso?
È stata una reazione controversa. Volevo dimostrare al mondo,
sì.
o almeno al mio mondo,
sì.
che quello che i medici dicevano non doveva essere vero, non poteva essere vero. Non volevo abbandonare quella gioia di bambino che vedevo in tutti gli altri bambini,
sì.
essendo comunque consapevole del fatto che mi mancava qualcosa.
Certo.
E ho sempre pensato di essere una persona molto forte, una persona che col duro lavoro e impegno riuscivo a fare quello che altri facevano in maniera molto semplice.
Sì.
Per me andare in bicicletta è stata una conquista.
Vero.
Dopo l'intervento.
Imparare ad andare in bicicletta.
Sì. Per il semplice fatto che senza un occhio non hai la prospettiva e non riesci a calcolare le distanze metriche.
Ok. Cioè,
poter scrivere su una riga retta senza sbavare al di sotto di questa
okay.
riga
sì.
era una cosa normalissima. Per me è stata un'impresa.
Anche di equilibrio tu hai parlato.
Sì, ho dovuto fare dei corsi teatrali per l'impostazione della camminata.
Perché non riuscivi ad avere l'equilibrio anche nella camminata, nella postura?
A camminare dritto.
Perché ovviamente questa situazione creava questo problema anche di equilibrio, di conseguenza. Immagina il cervello, immagina. Quando pensi a tutte queste cose, immaginiamo Dio come ci ha creati, in che modo perfetto proprio ci ha creato. È incredibile, l'equilibrio che si perde, cioè uno pensa che manca un organo, quindi si toglie un occhio, ne hai un altro per vederci, ma non si pensa a tutto questo retro, quindi la perdita di equilibrio e di tutte queste cose.
La cosa che mi ha stupito di più è
sì.
il fatto che io ero destro, ho dovuto imparare a scrivere con la sinistra.
Perché hai dovuto questo? Scusa la mia
Perché
domanda.
L'occhio incrocia il braccio di scrittura.
Ah, l'occhio incrocia.
Perciò l'occhio
okay.
destro
sì.
tende a incrociare il braccio sinistro, ma in tutto quello che facciamo.
Certo.
Anche mangiare.
Sì.
Io tagliavo con la destra, ho
sì.
dovuto imparare a tagliare con la sinistra.
Quindi sei dovuto diventare per imposizione mancino?
Sì, già lui ero predisposto, perché già molte cose le facevo con la sinistra.
Sì.
La cosa più strana è che se io dovessi scrivere su un quaderno, scrivo con la sinistra,
sì.
Ma se scrivo in verticale su un muro, su una lavagna, scrivo con la destra.
Ah, perché questo?
Non lo so, però mi viene automatico e scrivo bene sia con una che con l'altra,
con
mano.
L'altra.
Perché comunque credo che sia un riflesso condizionato dal cervello.
Sì, 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 certo, certo.
E così anche quando guido, se mi vedi guidare, ho un'impostazione di specchietti e posizioni in macchina che è diversa da una persona normale, perché ho dovuto adattare la mia capacità visiva,
sì,
a tutte le situazioni che sono in questo mondo, sia al lavoro che in,
sì,
macchina. Che ovunque, qualsiasi cosa posso fare,
sì,
riesco a farla, ma ho dovuto cambiare proprio il metodo di impostazione.
Certo, certo.
È una cosa banale. Una persona per guardarsi a destra o a sinistra basta che sposti gli occhi,
sì,
o al massimo il collo.
Sì.
Io per avere la stessa visuale devo spostare il bacino.
Sì.
E all'inizio è stato difficile. Poi piano piano con l'esercizio, la perseveranza,
certo,
con la voglia di dimostrare soprattutto a me stesso.
Sì, che ce la potevi fare, che ce la potevi fare, certo.
Potevo farcela. Oggi, dopo la conversione, posso dire che non ero io quella persona forte,
certo,
ma era il Signore che ha permesso che io potessi fare tutte queste cose.
Certo.
E posso solo ringraziarlo. Oggi lo ringrazio per quello che mi ha lasciato. Qualche anno fa potevo dire: Signora, ma perché mi hai tolto un occhio? Cosa ho fatto io di male?
Certo. Ascolta, Marcello, dopo, quando tu hai saputo questo, che hai detto ovviamente mi è crollato il mondo addosso, no? E poi hai iniziato a lavorare su te stesso per vincere questa cosa, per far vedere, per dimostrare che potevi farcela, che potevi diventare come gli altri, tutto questo. Lungo questo percorso hai avuto dei momenti di scoraggiamento grandi oppure, diciamo, no, hai sempre cercato di combattere e basta?
Allora, momenti di scoraggiamento ne ho avuti tanti, partendo dalla mia famiglia, passando per le scuole, arrivando dagli amici.
Perché la tua famiglia?
Perché capisco il sentimento di mio papà e di mia mamma quando loro erano preoccupati. Io ho giocato a pallone per 18 anni,
sì,
due anni dopo l'intervento.
Cioè hai iniziato a giocare a pallone,
sì,
due anni dopo l'intervento,
dopo.
Ok, ma quindi a 13 anni e giocavi in porta, ok.
Ho preso pallonate, scarpate in faccia e io vedevo il dolore dei miei genitori, che diceva va fuori che sta bene, torna a casa, chissà com'è,
certo,
come torna.
Sì.
E nonostante che i miei genitori mi abbiano permesso di fare qualsiasi cosa, io sentivo in, sì, loro quel dolore, quella preoccupazione, che non mi facevano pesare direttamente.
Sì, sì.
Però da ragazzo
la notavi,
però la notavo,
certo,
la vedevo e comunque,
certo,
mi frenava. E per quello,
certo,
che dico, anche i miei genitori mi hanno messo degli ostacoli, non l'hanno fatto direttamente.
Certo, per amore l'hanno fatto.
Però per amore,
per
l'hanno
amore
fatto. A,
certo,
scuola, come ti dicevo prima,
sì,
non mi facevano studiare.
Non ti facevano studiare.
Se non c'era questa ragazza che mi faceva le registrazioni audio di tutti i libri,
sì,
non avrei mai studiato. Il mio più grande desiderio era quello di finire le medie,
sì,
fare l'ITIS e fare l'università a Torino, a,
sì,
casa dei miei cugini.
Sì.
La scuola, il presidente della scuola l'ha impedito ai miei genitori, dicendomi che io non ero in grado di poter studiare, come se loro dovessero decidere quello che potevo fare o non potevo fare.
Certo, certo.
La patente l'ho fatta a 22 anni perché per 4 anni ho dovuto combattere contro un medico che riteneva che non ero in grado di poter guidare.
Sì.
Fammi fare un esame.
Certo.
Tramite l'esame dimostriamo se posso o se non posso
o
farlo.
O non posso, certo.
Perciò sì, sono stato scoraggiato molto.
Molto. Immagino i tuoi pensieri, insomma, su tutto questo. Immagino. Comunque, dimmi, stavi parlando.
Un pensiero che mi è venuto in mente più di una volta era perché avrei dovuto continuare a vivere.
Mm. Certo.
Però per fortuna questo pensiero non ha mai preso forma.
Non ha mai. Ecco. Eri anche tu molto credente, no? Non sto parlando ovviamente dopo che tu hai fatto le tue esperienze reali, ma prima in una famiglia cattolica tu andavi in chiesa, eri una persona che partecipava oppure no?
No, assolutamente no.
Ok. E che cosa è accaduto quindi un bel giorno? So che qualcuno deve averti parlato in un modo diverso, che esiste un Dio pieno d'amore.
Diciamo che nel 2014 io sono convertito da 4 anni.
Sì.
Vado al lavoro una notte alle 4.
Sì.
E in portineria c'è un ragazzo sorridente che aveva una luce strana negli occhi.
Sì.
E io mi domandavo, ma allora io mi alzo alle 3 e comincio alle 4 e sono già nervoso. E questo ragazzo qui dalle 8 di sera, sereno, beato e tranquillo. E l'ho guardato per qualche volta. Poi a un certo punto mi sono fermato e gli ho chiesto, ma tu, cos'hai da ridere sempre? Cos'hai quella luce negli occhi? Cioè, fammi capire, ero curioso.
Sì.
E questo ragazzo tira fuori una Bibbia piccola e mi dice, vedi, questa mi accompagna,
sì,
mi tiene compagnia, mi fa sorridere, mi istruisce, mi rimprovera. E io sono un credente evangelico.
Ti ha detto proprio così, sono un credente evangelico. Okay.
Io parlo con Gesù, un Gesù che è vivo, tutti i giorni, quando cammino, quando lavoro, quando sono a casa.
Sì.
Cioè, ma come parli? Io so che esistono delle preghiere. E lui mi rispondeva, è vero, ma la preghiera che apprezza di più il Signore è quella che nasce dal cuore, sono le parole che tu puoi dire, e poi lo Spirito Santo penserà lui a portarle a Dio, tramutandole in quello che tu hai di necessità, in quello che il Signore ha per te in mente e come lo vuole portare avanti. L'unica cosa che devi fare è credere. E lui dice, ma credere in che cosa? In un Gesù che è vivo. Io conoscevo un Gesù che era in croce. Io di Gesù non conoscevo nulla.
Certo.
Non avevo mai letto nulla.
Certo.
Sapevo che era in croce, sapevo che Erode l'aveva fatto, dato in mano al popolo. E basta. E allora abbiamo cominciato a parlare di quello che era scritto nei Vangeli.
Era giovane come te, come questo ragazzo?
Cioè, 4 anni meno di me.
Sì, quindi ancora più giovane, quindi, sì. Ok. Okay.
Poi a un certo punto mi dice, io non voglio che tu venga in chiesa. Come? Cioè, mi hai parlato per 3 mesi e non vuoi che vengo in chiesa? Ho detto, sì, perché se io ti porto in chiesa e dovesse succedere qualcosa che non va bene, che non ti piace, tu smetti di venire in chiesa perché io ti ho portato. Ma se tu hai il desiderio, se Dio mette il desiderio nel tuo cuore di frequentare una chiesa, sarai tu che spontaneamente andrai in chiesa. Ed è quello che è successo, perché noi abbiamo continuato a parlare per diverso tempo.
Un ragazzo molto saggio però, un ragazzo molto saggio, giovane ma saggio.
E da quel momento sono stato io a un certo punto a dirgli, domenica mi sento pronto, voglio venire. E da quella domenica sono passati 4 anni,
sì,
e non sono mai saltato una domenica.
È fantastico, è fantastica questa cosa. E poi che cosa, allora sei andato in questa chiesa dove tu sei andato? È una domanda perché non la so questa. Non è la chiesa di Rozzini, vero? No,
no, è la chiesa di Lodi.
La chiesa Adi di Lodi, ok. Quindi lì ti sei trovato molto bene e io so esattamente, perché tu mi hai scritto, no, che avevi un desiderio nel cuore, però adesso fra un attimo abbiamo un altro brano musicale, non ti voglio interrompere. Quindi lo raccontiamo dopo il brano, perché tu mi hai detto che in questa chiesa Adi ti sei confrontato con il pastore per il desiderio che avevi nel tuo cuore, giusto? Ok, lo raccontiamo fra un attimo. Ricordo agli ascoltatori ancora i numeri di telefono. Il primo è 0362 24 54 00, ve lo ripeto, 0362 24 54 00, potete telefonare per qualunque cosa, per qualunque domanda. E l'altro è 338 522 3006. Qui potete inviare un messaggio, un SMS o un WhatsApp. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, a tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo che abbiamo con noi in diretta telefonica Marcello Armanni, che è un membro dell'associazione Stanze Enea, e ne abbiamo già spiegata prima. Prima di concludere ricorderemo ancora diciamo il sito di Stanze Enea e così via. Ma prima del brano musicale, con Marcello stavamo proprio nel punto clou, dove Marcello ha iniziato a frequentare una chiesa Adi, di Lodi, e dove lì sono avvenute determinate cose. Allora Marcello, so che tu sei andato a parlare con il pastore e hai espresso al pastore il desiderio che avevi nel cuore.
Sì, eravamo circa a marzo del 2015.
Sì.
Io, parlando con Chiocca una sera, gli dissi: guarda, avrei il desiderio di fare qualcosa per i disabili. Io sono un disabile, mi sento parte in causa, ma voglio essere quel tipo di disabile attivo,
sì,
un disabile che può parlare comunque alle persone, spiegando e cercando di far nascere un sentimento verso Dio. E Gennaro giustamente mi disse: guarda, noi ci occupiamo di prostitute con 72 ore per Cristo e di Beth Shalom con gli anziani. E il discorso, diciamo, è morto lì.
Sì.
La settimana successiva,
sì,
è arrivato un pastore dalla Calabria, da Vivo Valencia.
Sì.
Un pastore molto anziano, aveva 91 anni, non mi ricordo il nome.
Mm.
E non so per quale motivo sono stato spinto a parlare di questo desiderio a questo pastore.
Mm.
Questo pastore mi abbraccia e mi dice: guarda, chiediamo a Dio, se
sì,
nella sua volontà, il Signore ti aprirà qualsiasi porta.
Sì.
Mi abbraccia, fa questa preghiera molto semplice, molto... Sì, molto semplice, non avrei,
sì,
altre parole per definirla.
Sì.
E ad agosto vado al campeggio,
sì,
organizzato sempre dalle Adi,
sì,
al campeggio di Sigone a Bergamo.
Okay.
Ed è lì che una sera Antonio, in una profezia del pastore che collaborava con lui, disse che da quel campeggio sarebbe nata un'opera, che mi sembra che era il pastore Gianni Pilla.
Scusa, tu hai detto quella sera una profezia, e quella sera che Antonio, per dire agli ascoltatori che non sanno, Antonio Rozzini parliamo.
Sì, so, allora, praticamente il pastore Gianni Pilla era il direttore del campeggio,
sì,
e mi sembra che lui, una delle prime sere, durante una predicazione, fece una profezia.
Ok.
Da questo campeggio nascerà un'opera.
Wow.
Poi sono passati diversi giorni,
sì,
ed era il penultimo giorno del campeggio.
Ah, ok.
Antonio disse in una predica,
sì,
il pastore Rozzini,
Rozzini, sì,
che gli sarebbe piaciuto, perché sentiva nel cuore che in quel campeggio,
sì,
poteva far riemergere l'opera di Stanze Enea, un'opera che era già partita negli anni 2000,
sì,
e ha dato appuntamento per tutti coloro che volevano partecipare in una sala del campeggio. La sera dopo, che era l'ultima sera prima di partire,
sì,
ci siamo trovati in questa sala in 9, di cui 7
caspita,
erano persone disabili,
sì,
di cui 3 tuttora fanno parte del direttivo di Stanze Enea,
sì,
e da quel momento sono passati 2 anni e mezzo. Stanze Enea ha portato avanti un discorso di predicazione verso la guarigione,
sì,
ha portato avanti un discorso di volontariato presso l'ospedale Gorgi Radaelli, pubblicazione,
sì,
di libri, call center, e piano piano stiamo portando avanti anche altre iniziative. Io devo essere sincero, mi ricordo che a metà ottobre, sempre dal 2015, feci 17 domande ad Antonio, scritte in una mail,
sì,
sul perché e il per come questa associazione avrebbe potuto fallire.
E eri negativo tu?
Sì, sempre. E Antonio mi rispose: Marcello, per fede, alle 17 domande, oggi sono qua per fede e posso raccontare che Stanze Enea è un'opera che ha preso benedizioni da parte del Signore,
sì,
e a sua volta è benedizione per tante persone,
sì,
disabili che oggi,
sì,
non si sentono più sole.
Ma scusa Marcello, ti interrompo, il fatto,
sì,
stesso che tu abbia chiesto al pastore di Lodi, giusto? che tu volevi fare qualcosa nella disabilità e lui ti ha detto no, beh, qui quello che facciamo, le nostre opere riguardano tutt'altro, insomma, prostituzione, anziani. E tu sei rimasto con questa cosa e poi senti questo ad un campo dove ovviamente si parla di riesumare proprio questo progetto Stanza Enea che anni prima non era andato avanti, non ti ha ispirato il fatto che fosse tutta una guida invece di essere negativo, che hai fatto queste 17 domande al pastore Rozzini come non poteva andare avanti?
Sì, questo sicuramente l'ho pensato. Però io sono un ragazzo abbastanza concreto, cioè nel senso che mi pongo degli obiettivi e cerco di capire se una cosa è fattibile o se non è fattibile. Ma essendo giovane nella fede, a quel punto, in quel periodo, la mia carnalità mi ha portato a fare queste domande. Poi dopo la spiritualità e il fatto che Dio può fare ogni cosa, infatti il nostro motto è
io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Sì, certo, mi ha fatto capire che gli artefici noi siamo soltanto strumenti, l'artefice è Dio.
Certo.
E se Dio vuole, Amen, Dio può fare ogni cosa. Una cosa volevo dire sul pastore Chiocca.
Sì.
Io lo capisco quando lui mi ha detto noi facciamo opere per prostituzione e per anziani. Non sono rimasto deluso, non ero neanche arrabbiato, ma perché era la sua visione.
Certo.
E come sua visione è giusto che tutta la Chiesa la rispettasse.
Certo.
E io facevo parte di quella Chiesa. Soltanto che nel cuore avevo un altro desiderio. Quello che non mi spiego è perché la settimana successiva sono stato spinto a parlare con un pastore che veniva dall'altra parte dell'Italia.
Certo. Certo.
E questa è la domanda che tante volte mi faccio, ma il Signore ha veramente dei piani per ognuno di noi.
Certo.
Noi facciamo delle righe e cerchiamo di raggiungere degli obiettivi, ma i giri del Signore sono totalmente diversi dai nostri.
Certo.
E oggi sono contento, orgoglioso di far parte di quest'opera, di poter dire alle persone che Dio c'è, che Dio le ama, che Dio vuole guarire nello spirito e nel corpo, che il Signore può fare ogni cosa, perché tante volte la persona disabile ha bisogno semplicemente di una carezza, di un sorriso, di compagnia, e noi siamo presi dalla vita di oggi, sempre di corsa, dove non ci fermiamo mai a riflettere e magari a dedicare parte del nostro tempo a persone che stanno fisicamente o mentalmente meno bene di noi.
Certo. Certo, ma ascolta Marcello, in ogni caso dopo che tu hai avuto la tua conversione, diciamo sono 4 anni che tu segui la parola di Dio, no? E hai potuto vedere questi 4 anni qualcosa di totalmente differente se tu vai a vedere i 4 anni precedenti, di come il Signore ti sta portando avanti, di come il Signore ti dà il suo aiuto, di come ti sostiene, di come ti consola?
Ma posso sicuramente dire che prima della conversione tutto quello che facevo, e suppongo che questo valga per tutti i disabili, ogni piccolo progresso che si fa si dà merito alle proprie forze.
Certo.
Oggi, dopo la conversione, quello che mi sento di dire a disabili credenti e a disabili soprattutto non credenti è che la preghiera è un'arma potente.
Certo.
La preghiera può aiutarci, ci può sostenere. Dio è sempre vicino a noi, tante volte siamo noi che non lo cerchiamo e non lo vediamo. Dio ci parla in continuazione, creando situazioni, opportunità, e tante volte noi non le prendiamo. Quello che mi sento di dire alle persone è di fermarsi, di riflettere, e di guardare, di osservare quello che Dio ci vuole dire e come Dio ci vuole portare avanti. Questo mi ha cambiato parecchio, perché mi ha fatto capire che tutte le mie scelte devono prima passare dalla preghiera, devono passare da Dio. Se poi Dio è nella sua volontà, non ci sarà nessun ostacolo che
certo,
ci possa fermare,
certo,
in quanto colui che vive in noi è molto più forte di colui che è nel mondo.
Certo, amen, amen. Marcello, questo è bellissimo. Diciamo che questa tua storia è veramente ci rincuora, perché vediamo Dio all'opera in ogni momento e in ogni area della nostra vita. E mi fa molto piacere anche il fatto che tu comunque sei parte di questa associazione di Stanzenea, che state cercando perlomeno di aiutare tutte quelle persone che hanno bisogno di aiuto e che comunque hanno bisogno non solamente dell'aiuto, chiamiamolo materiale, ma proprio anche di questo aiuto spirituale, di trovarsi in un gruppo. Io penso che questa sia la cosa più bella, io penso che questa sia la parte che può riempire la tua vita. Quante persone fanno parte ora del progetto di Stanza Enea?
Come collaboratori?
Sì, come collaboratori, e poi ti domando anche...
Allora, come collaboratori siamo pochi, siamo 7, sì, più qualcuno che ogni tanto ci dà una mano.
Ok.
E infatti lo scopo delle nostre visite nelle chiese è quello, sì, di poter parlare dell'opera, della grazia di Dio, sì, ma è anche quella di spargere un seme, perché collaboratori ne servono tanti, tra persone che sappiano scrivere, persone che abbiano il desiderio di impegnarsi con grafica o informatica,
sì,
e perciò, o semplicemente persone che abbiano il desiderio di dedicare parte del loro tempo, sì, per fare dei servizi utili a persone disabili che magari non hanno possibilità economica per poter pagare una cameriera o per, non so, fare la spesa o compagnia bella, tutto nella zona di Milano.
Sì. Quante persone disabili ci sono che fanno parte di questo del vostro progetto, diciamo? Quante persone disabili ruotano?
Noi stiamo aiutando spiritualmente e materialmente, credo per il momento una decina.
Una decina di persone.
Dove facciamo visite a casa.
Sì.
Domenica sono stati a fare una visita a Varese.
Sì.
Io sabato sono andato da una signora a Milano a fargli compagnia e a mettergli a posto il suo computer a livello, perché ho dovuto riformattare tutto il computer.
Ok.
E perciò ci adoperiamo in quello che possiamo.
In quello che potete. Queste persone che aiutate, Marcello, sono persone che frequentano comunque qualche chiesa oppure sono persone...
No, per il momento ce ne sono diverse che frequentano la chiesa e...
Ma la chiesa quale? Una chiesa evangelica, voglio... Una chiesa...
No, no. Dipende, allora so che ci sono alcuni che vanno nella chiesa di Plasmati a Varese,
okay,
altri a Desenzano.
Così, per capire se sono persone che aiutate perché si sono avvicinati a voi di come associazione o se prestate le vostre opere anche a persone così a conoscenze che qualcuno vi porta, hai capito, al di
allora,
fuori.
Anche a persone che vengono dal di fuori.
Okay.
Io aiuto persone che non sono credenti.
Okay.
Ma la stessa Porziana che hai intervistato qualche tempo fa,
sì,
lei va sempre da un ragazzo che non è credente,
sì,
semplicemente per fargli compagnia.
Sì, 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 sì.
Proprio è questo che ci deve spingere.
A
noi
me.
Dobbiamo essere strumento,
sì,
nelle mani di Dio affinché,
sì,
noi possiamo, sì, parlare di Dio, ma aiutare anche a livello...
Sì.
Sociale e materiale.
Sì, aiutare le persone. Comunque diciamo che lo scopo dell'associazione è quello di divulgare che esiste un'associazione, che persone che possono essere in ascolto in questo momento, possono venirlo a sapere tramite qualcun altro, non importa, che queste persone sappiano che c'è un'associazione che può dare loro una mano. Quindi anche persone ovviamente che non sono vicine alle nostre chiese, non importa, se vengono a conoscenza di Stanza Enea si possono informare e chiedere aiuto, giusto Marcello? Ok.
Posso dire una cosa,
sì,
che mi ha colpito molto?
Sì.
Tempo fa parlavo con un ragazzo di fede musulmana.
Sì.
E lui mi ha detto, vi posso aiutare?
Ah.
Io sono rimasto un po' perplesso.
Certo.
E gli ho fatto una domanda.
Sì.
Nel cuore io avevo già una risposta.
Sì.
E gli ho detto, ma perché ci vuoi aiutare? E lui mi ha risposto, ma dimmi un po', la disabilità ha razza, colore di pelle o religione o è uguale per tutti? Ed è stata una risposta che mi ha aperto il cuore, perché questo mi fa capire che l'uomo, nell'uomo c'è ancora molta misericordia,
certo,
il desiderio di aiutare.
Sì.
E questo è stato bello perché,
certo,
mi fa capire che per certe situazioni, per certe attività, ho strettamente bisogno di persone di fede evangelica.
Sì.
Ma ci sono tante attività di compagnia o di supporto.
Certo.
Tutti possono partecipare e tutti noi siamo chiamati a partecipare.
Certo.
Perché la disabilità non ha colore, non ha razza,
certo,
non ha religione, non ha ricchezza.
Certo.
E questo qua mi fa capire quanto è importante poter essere tutti con lo stesso cuore, con il medesimo pensiero, rivolti a far star meglio, nel limite delle nostre,
certo,
possibilità, persone,
persone che ne hanno bisogno. Marcello, ti chiedo di salutare gli ascoltatori e sicuramente ti do anche appuntamento più in là, magari per raccontare dei nuovi progetti, delle nuove cose che fanno parte dell'associazione e della tua vita.
Ok, va bene.
Ti chiedo di salutare gli ascoltatori.
Allora, cari ascoltatori, io ho un pensiero nel cuore, che è quello di poter collaborare con ognuno di voi per l'opera di Stanzania, per la disabilità, per trasmettere un messaggio. Io vi saluto e se volete seguirci potete osservare le pagine Facebook di Stanzania o seguirci sul sito internet www.stanzania.org.
Okay.
Grazie di cuore, Dio.
Ok, grazie Marcello. Dai, è stato un piacere averti. Voglio salutare tutti gli ascoltatori ricordando il numero di telefono che è 0362 24 54 00. Potete telefonare per avere tutte le informazioni anche del progetto di Stanzania. Un abbraccio a tutti e alla prossima.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.